che è quella della salute, e il titolo è Processo di integrazione europea, competenze deboli, la tutela della salute, appunto.
Grazie Presidente e grazie al professor Daniele per il graditissimo invito e agli organizzatori del convegno per il lavoro svolto. Cercherò di tenermi su 15 minuti invece che 20, dato il tempo che stringe. L'obiettivo dell'intervento è quello di effettuare un'analisi dell'estensione delle competenze deboli sotto il prisma della salute per verificare come questa competenza si sia sviluppata, o meglio, europeanizzata negli ultimi tempi e cosa questa europeanizzazione comporta dal punto di vista del cosiddetto diritto costituzionale dell'Unione Europea. Il quadro di partenza la mia relazione sarà divisa in tre punti. La prima affronterà il quadro di partenza e l'evoluzione di questo quadro, la seconda le misure adottate nel periodo cosiddetto post-pandemico, ma anche in contemporanea con la pandemia, fino agli inizi del 2023, sulla base di una ricerca che abbiamo effettuato con la dottoressa Susanna De Stefani per l'unità di Tor Vergata, e la terza parte dell'intervento cercherà appunto di analizzare quali sono le ripercussioni di questo nuovo assetto. Per quanto riguarda il quadro di partenza è piuttosto noto, quindi cercherò di andare veloce. È infatti assai noto il fatto che nei trattati di Roma la materia della salute era solo evocata in riferimento alle deroghe possibili per quanto riguarda la importazione e esportazione delle merci. All'articolo 36 del trattato CE. Per quanto riguarda invece poi il trattato di Maastricht, diviso non esattamente in competenze, perché il trattato privilegiava una ripartizione mezzi obiettivi, appare per la prima volta un articolo intitolato Sanità pubblica, in cui viene prevista la possibilità per l'Unione di adottare misure di incentivazione e quindi di incoraggiare la cooperazione ed eventualmente sostenere l'azione degli Stati membri. In questo caso, nel caso delle misure di incentivazione, v'era la possibilità di adottare atti normativi limitati e raccomandazioni, quindi atti di soft law. Nel caso del trattato di Maastricht, mi pare che la salute venga in riferimento in particolare rispetto alla produzione dei lavoratori e dei consumatori, poi in ulteriori articoli del trattato. Con l'avvento del trattato di Amsterdam, invece, si affaccia quella che è stato chiamato il cosiddetto volto umano della comunità, nel senso che il trattato di Amsterdam è il periodo in cui viene formulata la carta dei diritti fondamentali e nella carta vengono integrati alcune regole e principi della Carta dei diritti sociali europea, emanata evidentemente in un altro contesto. Nel caso del Trattato di Amsterdam vengono rafforzati i poteri normativi dell'Unione, ma in materie e rispetto a competenze davvero ultrasettoriali, basta leggere l'articolo 152, paragrafo 4 A, B e C per accorgersene in maniera concreta. Con l'avvento del Trattato di Lisbona, la competenza in materia di salute non cambia dal punto di vista del suo contenuto, ma cambia dal punto di vista del contenente, nel senso che il Trattato di Lisbona modifica completamente l'aspetto della ripartizione delle competenze, perché tenta di razionalizzarle in un catalogo e di classificarle. E in questa classificazione la salute diventa una competenza definita di tipo sussidiario. Nel Trattato di Lisbona a livello normativo è ovviamente importante il riferimento all'articolo 168, il quale da un lato prevede la possibilità di adottare attraverso la procedura legislativa ordinaria una serie di atti sempre in materie specifiche, e dall'altro, in deroga alla ripartizione di competenze prevista dall'articolo 6, stabilisce che l'Unione può adottare, non in maniera esplicita, ma questo appunto è ricavabile dalla formulazione dell'articolo 168 paragrafo 4, al paragrafo 4 stabilisce una competenza concorrente per l'Unione. Inoltre al paragrafo 5, laddove stabilisce la procedura legislativa ordinaria, prevede anche l'esclusione di qualsiasi misura di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, e al paragrafo 7 ricorda che la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica. Sulla base delle disposizioni normative del Trattato di Lisbona, la competenza della salute è dunque una competenza che rimane principalmente in capo agli Stati membri. E in vero però qualsiasi studioso di diritto dell'Unione sa che non ci si può fermare al trattato, ed è quindi noto come la materia sanitaria abbia subito un processo di armonizzazione, europeanizzazione, in verità anche di armonizzazione, ma ci arrivo tra un secondo, attraverso e grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, quindi attraverso inizialmente l'integrazione negativa. Perché dico anche armonizzazione? Perché nonostante nel Trattato di Lisbona vi sia questa clausola che esclude l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, la Corte di Giustizia ha interpretato l'articolo 168 paragrafo 5 e i suoi precedenti in maniera restrittiva, a partire dalla saga American British Tobacco, prevedendo che qualora fosse utilizzata la base giuridica del 114, dell'attuale 114 TFUE, le misure adottate su questa base giuridica potessero avere degli effetti di armonizzazione. La competenza della salute, quindi, per mezzo inizialmente dell'integrazione negativa, riassumibile nella nota formula più volte modificata, ma il cui contenuto è sempre lo stesso, per cui le competenze degli Stati che rimangono, quindi anche quelle materie che rimangono in capo agli Stati, devono comunque essere esercitate in conformità del diritto dell'Unione. Quindi viene da domandarsi, rispetto alla razionalizzazione effettuata a Lisbona e a questa classificazione in quanto competenze deboli, cosa cambia questa classificazione, questo terzo livello rispetto alle altre competenze dell'Unione esclusiva e concorrente, in particolare particolare quella concorrente, cioè quali sono le diversità, perché in verità le competenze deboli si applicano i principi di sussidiarietà e proporzionalità, non si applica la preemption, ma si applica il primato, e quindi il principio, cioè lo strumento dell'integrazione negativa è comunque molto forte, perché lo spazio occupato dalla legislazione dell'Unione impone allo Stato di adeguarsi. Ora, che cosa è successo subito, diciamo, a seguito della pandemia e quindi nel periodo pandemico e post-pandemico? Noi abbiamo effettuato con Susanna De Stefani questo studio pubblicato sul sito REACT creato dall'Università di Firenze, in cui abbiamo analizzato, io in particolare ho analizzato gli atti di hard law adottati nel periodo che è andato dal marzo del 2022, quindi del 2020, perdonatemi, quindi dichiarazione dello stato di pandemia, fino agli inizi più o meno del 2023. Ed è venuto fuori che l'Unione ha adottato nella materia della salute numerosi atti. In particolare ha adottato 22 regolamenti, 7 decisioni dell'Unione, una decisione PESC e 4 direttive. Per quanto riguarda la tipologia degli atti adottati, le decisioni dell'Unione fanno riferimento alla base giuridica del 218, quindi sono quasi tutte relative ai negoziati ora in corso per il cosiddetto trattato pandemico. Quindi sono delle decisioni del Consiglio adottate ex articolo 218, la decisione PESC riguardava degli aspetti legati alla cybersicurezza e alle armi batteriologiche, 22 regolamenti, i 22 regolamenti sono sicuramente, insomma, gli atti più importanti, perché di questi 22 regolamenti 3 sono stati adottati con base giuridica esclusiva del 168 paragrafo 5, e 9 sono stati adottati con una base giuridica congiunta 168 e articolo 114. Negli altri casi è stato fatto ricorso all'articolo 122. Per quanto riguarda che cosa questi atti prevedono, sarò piuttosto rapida in verità, perché sono atti estremamente complicati e specifici, ma mi pare importante evidenziare il fatto che sia stato adottato innanzitutto il regolamento del 24 marzo del 2022, del 21 programma dell'Unione Europea per la salute, il famoso EU for Health, che è un po' il regolamento cardine attorno al quale sono poi ruotati, questo regolamento è stato adottato sulla base del 168 paragrafo 5, e attorno a questo regolamento sono stati poi adottati altri 3 regolamenti importanti in questa materia. Il regolamento 2022-2370, con il quale si crea il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il regolamento 2371, con il quale vengono creati dei sistemi di allarme per le minacce di carattere trasfrontaniero, un ultimo articolo, questa volta adottato sulla base del 122, volto a garantire la fornitura di contromisure mediche in caso di gravi emergenze. Ora, tra questi regolamenti che ho citato, Stato, ve n'è uno che è il grande assente, perché non ha utilizzato neppure congiuntamente nessuna base giuridica relativa alla salute, ed è il regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari, che è ancora in approvazione, che però è il regolamento che esce dall'ottica emergenziale e sarà destinato a produrre effetti giuridici importanti e duraturi. Ora, che cosa dire rispetto a questo quadro? Le mie riflessioni sono in verità ancora molto all'inizio, però mi pare innanzitutto c'è un trend crescente rispetto all'iniziativa legislativa, nel senso che nel 2016, 2017, 2018 erano stati adottati all'incirca 2 atti l'anno, nel 2020 abbiamo l'adozione di 7 atti, nel 2021 l'adozione di 9 atti e nel 2022 l'adozione di 11 atti in materia di salute. Allora, questo evidenzia appunto questa forma di attivismo legislativo che ha preso il via in questa nuova fase o epoca di policrisis. Quindi diciamo c'è una vera e propria, in verità però, svolta per quanto riguarda noi giuristi, perché noi siamo stati abituati a un modello di integrazione un pochino differente, appunto l'integrazione negativa. Quindi questo nuovo spazio all'integrazione positiva, secondo me, apre una serie di questioni, e su questo mi volevo riflettere a partire dalle conclusioni che fece il professor Mastroianni al convegno di Bari, in cui sottolineò appunto questo attivismo legislativo e in particolare l'adozione di numerosissimi regolamenti. E su questo mi limiterò allora a dire 2 cose. La prima è appunto come si spiega questo attivismo legislativo. Sicuramente in termini politici e dal punto di vista dei politologi, in numerosi modi. Dal punto di vista giuridico c'è un nuovo elemento che può essere qui sottolineato, che è quello della cosiddetta logica di pacchetto, che in materia sanitaria è resa evidente da questo regolamento cardine e questi altri regolamenti a cascata, ma la logica di pacchetto è sintetizzata perfettamente dalle cosiddette strategie sull'Europa digitale. Che cosa implica questa logica di pacchetto dal punto di vista istituzionale, politico e istituzionale giurisdizionale? 2 cose. Dal punto di vista politico, innanzitutto un rafforzamento del ruolo del Consiglio europeo e delle presidenze del Consiglio dell'Unione, che infatti le ultime 4 presidenze hanno tutte ribadito l'importanza della creazione dell'Europa della salute e del perseguimento dell'agenda digitale. Quindi c'è un nuovo attore istituzionale sul tavolo che ha poteri non sempre di indirizzo, ma che si avvicinano a dei poteri legislativi. Questo produce un effetto, ed è quindi collegato al secondo aspetto, che è quello giurisdizionale. Cioè, innanzitutto ci si potrebbe domandare, in una logica di tipo conseguenzialista, se a seguito della logica di pacchetto sia più difficile per la Corte, cioè in presenza di questa logica di pacchetto, sia più difficile per la Corte annullare questi atti, che sono stati così difficilmente raggiunti dall'Unione. E in secondo luogo un problema dal punto di vista del metodo con cui la Corte eventualmente verifica l'illegittimità degli atti, e in particolare rispetto al test del centro di gravità dell'atto, perché la logica di pacchetto spezza la logica stessa del test di gravità dell'atto, che è una logica settoriale, per cui si verifica la base, si verifica il contenuto e le finalità dell'atto rispetto alla sua base giuridica. Viceversa, nel caso della logica di pacchetto, le finalità dell'atto vengono solo in rilievo quando questo atto viene eletto insieme agli altri atti. Il caso dello spazio europeo dei dati sanitari è evidente, perché senza leggere il Data Governance Act è quasi incomprensibile, oppure il Data Act. Quindi, come la Corte prenderà in considerazione questi nuovi elementi di contesto generale, se il test del centro di gravità è ancora appropriato? Avrei un'ultima considerazione sulla proporzionalità e sussidiarietà dei regolamenti, ma forse la risparmio. Mi dica lei, perché sono arrivata ai 18, non so, forse...
Un flash,
ok, grazie. Allora, sì, rispetto sempre appunto alle conclusioni del professor Mastroianni sul fatto che non solo abbiamo un attivismo legislativo, ma abbiamo moltissimi regolamenti. Nel caso della salute, allora, in generale i regolamenti adottati in una situazione di emergenza pongono un problema dal punto di vista della sussidiarietà, perché la sussidiarietà viene neutralizzata dalla situazione di emergenza, perché diventa automatico o comunque diventa molto semplice giustificare un'azione in una situazione, cioè giustificare la necessarietà di un'azione a fronte appunto di una di crisi così forti. E rispetto alla proporzionalità, mi ha colpito il fatto che la Commissione abbia giustificato nella sua proposta, nella proposta per il regolamento dei dati sanitari, abbia giustificato la proporzionalità in riferimento all'adozione di un regolamento piuttosto che di una direttiva, ponendo l'accento sugli individui e quindi il fatto che il regolamento dovesse essere direttamente applicabile a individui e imprese. Nel caso della salute, questo credo che crei un problema rilevante, perché il diritto della salute, come è noto, è un diritto individuale, ma è anche un diritto sociale condizionato. E quindi mi domando se la uniformità e l'armonizzazione che produrrà ad esempio questo regolamento sia in grado, diciamo, di vedere e di prendere in considerazione quelle differenze che esistono tra gli Stati membri rispetto alla tutela della salute e che esistono tra Stati membri e all'interno delle regioni, all'interno degli Stati membri tra regioni, perché appunto in verità il Trattato di Lisbona, che stabilisce il divieto di armonizzazione in questa materia, lo fa in questa materia come lo fa nella materia della cultura e dell'educazione. E c'è una ragione, che è questa disparità tra gli Stati membri. Quindi mi domando se invece forzare l'uniformità non possa provocare poi un riflesso negativo rispetto proprio a quegli individui, che i cittadini che il regolamento si protegge di tutelare, dal punto di vista della loro, della non discriminazione, però questa volta appunto non della discriminazione tra gli stati, ma della discriminazione tra individui, che è ben più grave perché ha un impatto sul principio di eguaglianza sostanziale. Grazie.